Danna Rita Ioni, buongiorno. Oggi è mercoledì 29 marzo. Parliamo di una giornata internazionale particolare che in realtà poi vede iniziative che si svolgono nell'arco di una settimana come minimo, diciamo. Parliamo dell'autismo, una patologia di cui si è cominciato a parlare in maniera anche proprio popolare, diciamo così, da poco tempo. Oggi come oggi passa addirittura l'evoluzione culturale attraverso la fiction, dove ci sono fiction in cui appunto ci sono bambini autistici, e quindi è diventata una cosa di cui si parla. Però diciamo che rimane una patologia degenerativa molto molto grave, e qui a Fano c'è uno dei centri di riferimento nazionali, e il suo direttore è la nostra ospite in studio, che salutiamo, direttore di Neuropsichiatria Infantile Fano, azienda Marche Nord, la dottoressa Vera Stoppioni. Buongiorno.
Buongiorno.
E diamo il nostro buongiorno anche all'altra ospite in studio, che è la dottoressa Chiara Tamburini, analista comportamentale, e scopriremo poi che cosa significa. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, dottoressa Stoppioni, diciamo che da questi microfoni abbiamo parlato molte volte di questo tema. Innanzitutto però, per chi ancora così volesse sapere di che cosa stiamo parlando, direi di cominciare dall'inizio. Che cos'è l'autismo?
L'autismo è definito come disturbo del neurosviluppo, cioè un disturbo che si manifesta durante lo sviluppo e generalmente inizia a presentarsi nei primi 3 anni di vita. È frequente che attorno ai 18 mesi le persone comincino ad accorgersi della presenza di questo disturbo, che io faccio persino fatica a definire come disturbo, perché secondo me è proprio è di una complessità incredibile e comprende frequentemente molti disturbi insieme, tanto che negli ultimi tempi noi abbiamo cominciato a parlare di disabilità complessa. È vero che noi abbiamo avuto molte immagini tra virgolette da romanzo sull'autismo, per prima Rain Man, credo che tutti abbiamo in mente, certo. Rain Man, no? Ma purtroppo penso proprio che queste siano un po' immagini da romanzo, perché nel momento in cui questo disturbo si manifesta, e soprattutto nel momento in cui si manifesta in grado severo ed è accompagnato da altre disabilità, è un disturbo estremamente invalidante, che comporta moltissimo impegno e moltissime problematiche all'interno delle famiglie nelle quali si costruisce, perché devo dire che, oltre al fatto che queste persone, parlo di persone perché è vero che l'autismo si presenta nella prima infanzia, ma purtroppo frequentemente, in qualunque forma si manifesti, che sia lieve o che sia grave, è frequentissimo che duri per tutta la vita. E ha come sua caratteristica il fatto che, oltre alla difficoltà di queste persone ad imparare spontaneamente, perché credo che questa cosa, che fu definita all'inizio da Eikeset, che era il responsabile, il direttore del Centro per l'Autismo di Oslo, oltre alla difficoltà di imparare spontaneamente, questi bambini hanno proprio una grandissima difficoltà a prendere in considerazione le persone. E questa cosa credo che complichi moltissimo la loro vita e la vita di tutta la loro famiglia.
Non dimentichiamo che poi all'inizio sull'autismo pesava un retaggio molto molto grave, cioè quello che fosse un disturbo affettivo comportamentale, sì, causato dalle madri. Quindi diciamo che per un certo periodo c'è stato proprio uno stigma familiare sul bambino che soffriva di autismo. Quindi possiamo immediatamente sgombrare il campo.
E c'è stato, credo, a parte un errore proprio di definizione, ci sono stati molti errori, perché all'inizio fu detto da Kanner, poi, che era un disturbo che riguardava le classi più alte, ma il problema che era è stato che quando lui lavorava andava da uno psichiatra solo che apparteneva a classi, certo, alte, quindi lui vedeva una fetta di popolazione peculiare. Dopodiché c'è stata questa mala interpretazione delle cose, per cui si interpretò l'autismo come un difetto della relazione, e ne fu dato la, ne fu attribuita la responsabilità alle mamme. Purtroppo la relazione è qualcosa di estremamente complesso che si costruisce nel momento in cui si costruisce un pochino di senso di sé. Questi bambini che faticano moltissimo, moltissimo ad avere idea di un altro, non possono poi accedere a una relazione. Mm-hmm. Ora lei consideri che loro sono, io adesso dico sempre, soprattutto per chi è più bravo, quindi non ha un disturbo anche intellettivo, linguistico, dico sempre, guardate che noi dobbiamo davvero assediarli questi bambini, perché l'autismo per loro è di un fascino incredibile. Le stereotipie, che credo che siano davvero un po' rappresentative di questo disturbo, li divertono moltissimo, e quindi chiaramente li divertono moltissimo, e non hanno di là un contraltare, nel senso che questi bambini poi non sono capaci di cogliere nell'ambiente gli stimoli che permettono loro poi di imparare in autonomia.
Ecco, diciamo falsa notizia che ha accompagnato per molto tempo l'autismo è che fosse in qualche modo legato alle vaccinazioni. Una parola soltanto, non c'entrano niente.
Assolutamente nulla.
Ecco. E non ci ritorniamo perché ne abbiamo parlato altre volte. Ecco, detto questo però, quanto conta la diagnosi precoce?
Conta moltissimo in funzione di un intervento precoce, perché questi bambini hanno bisogno di un intervento intensivo e precoce. La precocità riguarda proprio la possibilità di cominciare a lavorare con loro. Noi nel secondo anno di vita, quindi da 1 a 2 anni, cominciamo a indicare trattare dei lavori. Perché...
Ecco, ma a questo punto, visto che poi certo c'è il pediatra di famiglia, eccetera, ma i genitori da che cosa si accorgono che è il caso di vedere se ci sia un problema?
Guarda, i genitori devo dire che se ne accorgono molto precocemente. A volte vengono addirittura scoraggiati a portare un problema, dicendo è molto piccolo. Cominciano ad accorgersi che c'è un problema quando la richiesta di prestazioni sociali, no? Quindi è vero che cominciano ad accorgersi verso i 18 mesi, cioè quando uno comincia a dire fai ciao, cioè questi bambini qui non hanno gesti sociali. Quindi i genitori cominciano ad accorgersi quando si accorgono che non compare il linguaggio, non compare vuol dire che non accenna nemmeno proprio la comparsa del linguaggio, oppure quando si accorgono che io credo le mamme di non avere molta attenzione. Quindi nel secondo anno di vita i genitori si accorgono sempre che c'è qualcosa che non funziona. Molti di loro hanno già avuto idea che il loro bambino fosse un bambino diverso.
Mm-hmm. E quindi appunto poi spetta anche il pediatra di famiglia indirizzare verso il centro giusto.
E gli insegnanti. Ah. I nidi, io vedo che veramente la scuola comincia ad avere grande peso nella facilitazione di diagnosi di vario genere.
Mm-hmm. Detto questo, dicevamo appunto che il centro che ha situato all'ospedale Santa Croce di Fano per l'azienda Marche Nord, il centro di neuropsichiatria infantile, per quello che riguarda l'autismo è un punto di riferimento nazionale. Ecco, perché?
Perché noi abbiamo sin dall'inizio, sin dal 2003, quando abbiamo iniziato quando ha aperto il centro, a pensare che non bastasse essere bravi nella diagnostica dell'autismo, che devo dire è relativamente semplice, ma la diagnostica generale comportamentale è molto più complessa, la diagnosi funzionale, perché questi bambini così disfunzionali hanno bisogno che tutte le funzioni vengano analizzate e poi riabilitate nella loro specificità. Ma è diventato un po' famoso in Italia perché noi subito abbiamo messo all'interno del gruppo di lavoro degli analisti comportamentali.
E a questo proposito, allora, dottoressa Chiara Tamburini, che cos'è un analista comportamentale, che cosa fa? E fra l'altro so che appunto lei fa parte di un elenco internazionale di analisti comportamentali, quindi mi dica anche quanto conta questa rete.
Okay. Sì, si tratta di un percorso di formazione sicuramente complesso che comporta, siamo psicologi, quindi c'è sicuramente un diploma di laurea in psicologia, al termine del quale c'è un master di 2 anni in analisi comportamentale applicata, quindi specifico proprio per questa disciplina, al termine del quale poi è attraverso supervisioni individuali e anche un tirocinio di più di 1000 ore, quindi insomma abbastanza corposo, si arriva a una certificazione. Quindi c'è un esame, si sostiene questo esame e si ottiene questa certificazione a livello internazionale, quindi un elenco di persone alle quali poi tutti i genitori, ad esempio esempio possono accedere per verificare questo tipo di formazione. E il centro opera appunto al suo interno, ha due psicologi con questo tipo di formazione, comunque altri analisti comportamentali che svolgono questo tipo di lavoro per gli individui con disturbo di spettro autistico, che viene chiamato ABA, cioè analisi applicata del comportamento, Applied Behavioral Analysis in inglese. È un intervento molto particolare perché, a differenza di altri interventi di tipo ambulatoriale, pensiamo alla logopedia, pensiamo alla psicomotricità, come si tratta di un intervento pervasivo, noi diciamo come pervasivo il disturbo di spettro autistico, cioè che coinvolge tutte le figure di riferimento del bambino, coinvolge tutti gli ambienti di vita del bambino, quindi è un intervento sicuramente intensivo e prevede un continuo confronto tra tutte queste persone. Questo confronto all'interno del centro avviene al momento della supervisione, quindi la supervisione è un incontro periodico che si fa con queste figure di riferimento del bambino, c'è un lavoro diretto con il bambino all'interno del quale appunto si passa una formazione, quindi formazione degli insegnanti, degli operatori scolastici, degli educatori che lavorano con il bambino a casa, a scuola, e in primis naturalmente dei genitori, che sono le persone che a contatto quotidianamente con il bambino, che quindi possono consentire le occasioni di apprendimento maggiori naturalmente.
Io all'inizio fra l'altro ho parlato di patologia degenerativa, ma in realtà non è questo il termine giusto, l'ha spiegato poi dopo, è una serie di disturbi comportamentali. Degenerativo prevede qualcosa che poi peggiora, è il caso anche dell'autismo, cioè può peggiorare, anche se il termine degenerativo non è quello giusto?
No, peggiora all'inizio, si può avere una regressione alla comparsa del disturbo, quindi noi abbiamo visto bambini perdere funzioni, però questo succede in genere all'interno del primo anno di manifestazione del disturbo, e noi abbiamo visto bambini proprio perdere funzioni. E dopodiché sia per l'attenzione che adesso ci si rivolge, perché mi premeva sottolineare che l'analisi del comportamento che utilizziamo noi adesso è quella del comportamento verbale, cioè che si basa all'inizio sulla costruzione della motivazione alla comunicazione. Quindi
mi sembra di capire che non è che il bambino autistico non sa parlare, è come se non gli interessasse parlare.
Non sa neanche parlare, perché non capisce la funzione del linguaggio, perché il parlare, il linguaggio ha una funzione
e uno scopo.
Ha proprio uno scopo e poi ha uno strumento, no? La comunicazione ha una funzione e ha uno strumento. Lo strumento è il linguaggio. Questi bambini purtroppo frequentemente non conoscono minimamente la funzione della comunicazione, perché l'altro a loro non interessa, ma non hanno neanche lo strumento. Ora, è vero che il linguaggio ha come funzione quella della comunicazione, ma Chomsky, che è stato un grande studioso anche del linguaggio, diceva che la prima funzione del linguaggio è quella di preformare il pensiero. Quindi lei capisce che in una situazione in cui il linguaggio non si costruisce perché ha dei motivi per non costruirsi, proprio come se fosse l'hardware che è, no? In più questo bambino non sa che cosa farsene, noi ci troviamo di fronte a soggetti che, se non vengono facilitati nella motivarsi a imparare delle cose e a usarle socialmente, chiaramente rischiano anche di peggiorare, ma non perché sia degenerativa, ma perché ha bisogno, come tutte le grandi disabilità io credo, certo, di essere proprio messa in formazione continua.
Domanda stupida espressa in modo estremamente semplice: dall'autismo si può guarire, diciamo?
Non si guarisce, si può uscire dall'autismo, ma a volte per diventare quello che si era in origine. Ci sono bambini che sono adulti meno autistici, ma che mantengono un ritardo, una disabilità intellettiva importante, che mantengono qualche persona molto esperta sin dall'inizio, qualche autistico molto esperto sin dall'inizio, se la cava. Dire che si guarisce dall'autismo è come dire che si guarisce dall'essere maschio o femmina, secondo me, perché è sbagliato dire che è una caratteristica della persona, perché secondo me lo sottovaluta, perché è un disturbo gravissimo, ma è un disturbo che caratterizza veramente le persone, quindi mi viene proprio spontaneamente da dire che dall'autismo non si esce.
Non si esce. E comunque dicevamo che analista comportamentale vuol dire in fin dei conti poi intervenire un po' a 360 gradi su quello che è la figura. Ecco, così, mi racconti qualcosa di pratico di quello che è la...
L'ABA nasce per essere proprio pratica, quindi è un tipo di intervento che è mirato a sviluppare dei comportamenti che hanno una significatività proprio per il bambino. Parlando di comunicazione, ad esempio, si parla dell'imparare al bambino, insegnare al bambino richiedere quello che vuole. Quindi bambini anche, ad esempio, che non hanno linguaggio, quello che facciamo è introdurre un sistema di comunicazione aumentativo o alternativa, come ad esempio quello del segno, quindi utilizzare dei gesti per comunicare le cose che piacciono al bambino, oppure attraverso delle immagini, quindi scambiare un'immagine con raffigurato, ad esempio il gelato, che il bambino può usare per chiedere alla mamma, per chiedere al papà la cosa che vuole in quel momento. Quindi pensando proprio alla qualità della vita del bambino, sicuramente questo è un valore aggiunto. Quindi si parla della quotidianità, si parla dei comportamenti proprio che sono significativi, che hanno una validità in primis a livello sociale. E un altro aspetto importante invece è la riduzione dei comportamenti disfunzionali. Prima parlavamo delle stereotipie, che sono questi comportamenti ritualistici, questi movimenti ripetuti che molto spesso si vedono in questi disturbi. L'obiettivo dell'intervento è andare a ridurli. Questi comportamenti molto spesso precludono anche delle occasioni di apprendimento. Pensiamo a un bambino che all'interno di una scuola dell'infanzia mette in atto questi comportamenti stereotipati. Molto spesso questi comportamenti riducono le sue possibilità di guardare gli altri bambini, imparare dagli altri bambini. Quello che si fa è andare a ridurne la frequenza, quindi questo è proprio l'obiettivo dell'intervento.
E su questo ci fermiamo un istante. Siamo alle ultime battute di questa nostra chiacchierata sull'autismo in occasione appunto delle iniziative che poi culminano il 2 aprile, giornata della consapevolezza sull'autismo, dove per segnalare appunto anche visivamente questa consapevolezza si illuminano di blu gli edifici pubblici. Non so a Fano che cosa verrà illuminato, lo chiedo alla dottoressa Stoppioni. Innanzitutto, si sa già che cosa?
Sì, verrà illuminato Palazzo Pagani, perché la fondazione illumina Palazzo Pagani. Lo scorso anno aveva illuminato la sede della fondazione, quella nella
quindi è la fondazione Carifano
che illuminerà Palazzo Pagani. Io ho chiesto anche al comune di illuminare qualcosa, ma ancora non ho avuto una risposta.
Bene, e detto questo, una fra le tante cose che si dicono per capire se siano vere o meno, molte volte appunto quando si parla di un bambino autistico si dice che in realtà è un bambino che sì, però non chiede niente, non ha bisogno di niente, quindi è un bambino autonomo. Ecco, questo è vero o no?
Allora, guardi, mi fa molto piacere che mi abbia chiesto questa cosa, perché io dico sempre, diffidate moltissimo dei bambini che vengono definiti molto autonomi, perché un bambino molto autonomo che si arrampica all'infinito per arrivare dove vuole, è un bambino che non chiede. Quindi in questo un pochino forse l'analisi del comportamento ci ha proprio insegnato a ribaltare i punti di vista e guardare che cosa c'è dietro. Se io non sono capace di chiedere, perché spesse volte non so come fare, come si fa, non chiedo nulla, mi organizzo da solo. Quindi attenzione, grande attenzione, perché più che essere bambini molto autonomi sono bambini che non fanno richieste.
Un'ultimissima cosa, abbiamo sempre parlato di bambini, lei però prima in un intervento che ha fatto diceva che sono persone che poi diventano grandi, ci sono anche adulti mantenendo eccetera, ecco, qui abbiamo sempre parlato di bambini, che cosa accade quando diventano adolescenti o quando diventano adulti?
Allora, a proposito dell'uscire dell'autismo, l'autismo ormai è diventato un sacco che contiene cose diversissime tra di loro, e gli adulti che ci restano e rispetto ai quali ci rimane un impegno di pensiero e di organizzazione sono sempre gli adulti più gravi. Accade che purtroppo ci sono poche cose, accade che non ci sono ancora nel nostro territorio situazioni dedicate, che sono attività, che sono centri che possono frequentare, che sono persone che si occupano proprio della loro formazione continua. Questo è diventato un po' il nostro impegno, tanto che le dicevo prima, a giugno verranno due inglesi a insegnarci un po' come fare a gestire nel rispetto delle persone i comportamenti problema, e nella nostra intenzione per quest'anno e per il prossimo anno c'è quella proprio di fare un po' di formazione sia per noi ma anche per gli educatori, per i genitori, per le persone che si occupano di adolescenti e di adulti, per fare in modo che possano avere una collocazione nella nostra mente e quindi in una possibilità di attività che siano quasi sempre protette.
Mm-hmm. Bene, proprio un'ultimissima cosa, quanto è diffuso questo problema nella nostra realtà?
Guardi, l'ultimo dato che è uscito è che riguarda una persona su 68, però attenzione, perché in una persona su 68 c'è qualcuno che funziona abbastanza bene, che potrà avere una vita molto evoluta, incide molto. Noi abbiamo visto molti più bambini, ma credo che qualche diagnosi abbia traslocato. È un fenomeno molto evidente e molto importante, quindi le ripeto, 1,68 è il dato che portano. Ho letto un altro dato l'altro giorno che è 1,178, che comunque è un grande dato.
Mm-hmm. E, cioè, 1,68 è preoccupante, sì, comunque molto.
Molto.
Bene, non abbiamo tempo di aggiungere nient'altro. Grazie alla dottoressa Vera Stoppione e alla dottoressa Chiara Tamburini per essere stati i nostri ospiti. Noi ci salutiamo, ci risentiamo come sempre più tardi e ci lasciamo ascoltando l'apertura della borsa. A dopo.